Ben trovato, buonasera a Franco Fracassi, scrittore con me. Ciao Franco.
Ciao, buonasera.
Davvero un grande piacere ritrovare Franco Fracassi perché oggi insieme con lui andiamo ad indagare il suo nuovo libro che si chiama Quarto Reich. Noi avevamo, diciamo così, lasciato la storia al Terzo Reich e così è stato e tutti quanti credevano fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E invece poi qualcosa deve essere andato in un modo diverso da quello che probabilmente i più sanno. Quindi vuoi raccontarci tu?
In un modo diverso, nel senso che, come del resto è fisiologico, i protagonisti del Terzo Reich hanno deciso che l'idea del Reich, l'idea nazista, doveva sopravvivere la distruzione della Germania una volta che la guerra era stata persa. E quindi sono semplicemente organizzati e l'hanno potuto fare perché hanno trovato una sponda tra quelli che devono essere i loro nemici. Altrimenti da soli in un'Europa totalmente circondata dalle potenze alleate non sarebbero andati da nessuna parte. E invece sono riusciti a non solo a fuggire a centinaia di migliaia, non solo dalla Germania, anche dalla Francia, dall'Italia, dal Belgio, dall'Olanda, dalla Polonia, dalla Lituania, dall'Ucraina, eccetera, eccetera, eccetera. Ma si sono riusciti a organizzare, sono riusciti a portarsi a salvare un tesoro straordinario, ricchissimo. Sono riusciti a salvare le loro quote dentro le grandi banche internazionali, specialmente quelle statunitensi, le loro quote dentro le grandi multinazionali statunitensi e così via. E quindi si sono potuti tranquillamente riorganizzare, anzi, si erano organizzati già prima di andarsene via, diciamo per la verità. Hanno goduto della protezione per tutti questi anni della CIA. In parte anche i servizi segreti britannici, ma soprattutto la CIA, hanno goduto la protezione del governo degli Stati Uniti, l'aiuto di grandi multinazionali, di grandi banche, insomma, hanno fatto quello che si erano programmati di fare.
Quindi diciamo che forse gli unici a non saperlo erano o sono ancora oggi, insomma, per quelli che non lo sanno, i civili, perché poi probabilmente nelle alte sfere è una cosa che si sa.
Io non so quanti, poi dipende in quali alte sfere, non so se per esempio Giuseppe Conte ne sappia qualcosa, lo escludo, però insomma, non so come dire, il potere del Terzo Reich era già fortemente legato con un certo tipo di potere economico e finanziario, prima dell'avvento del nazismo, con l'avvento del nazismo e con la guerra, e anche dopo la guerra è rimasto esattamente la stessa cosa. Quindi questi due poteri sono cresciuti insieme. In alcuni casi i loro interessi combaciavano e quindi hanno agito insieme, in altri casi no. Fatto sta che comunque quando serviva l'uno ha protetto l'altro e l'uno ha aiutato l'altro.
Bene, Quarto Reich comincia con una storia che ti riguarda, insomma, inizia proprio come se fosse un romanzo, anche se romanzo non è, dove tu stesso sei protagonista e racconti una cosa che ti è capitata alcuni anni fa.
Sì, perché io, diciamo, il libro si conclude, l'ultimo capitolo si conclude con le vicende dell'Ucraina del 2014 e dal 2013 in poi, diciamo, perché la cosa secondo me più clamorosa, il più grande successo di Odessa, che è l'organizzazione questa internazionale nera, quella che io racconto, il Quarto Reich. E anche la cosa, non solo anche la cosa più recente, ma anche una cosa che è avvenuta nel cuore dell'Europa. Cioè, non dobbiamo dimenticarci che quanto è accaduto in Ucraina è accaduto ai nostri vicini di casa, coloro che fanno parte, che hanno chiesto di far parte dell'Unione Europea, a coloro per i quali abbiamo indetto un embargo che sta mettendo in ginocchio le nostre imprese, con perdite di miliardi ogni anno. Allora, l'Ucraina è l'esempio di questo sistema che io racconto, perché Perché in questa vicenda ci sono i nazisti che all'epoca scapparono, quindi stiamo parlando del 1945, e andarono negli Stati Uniti, e anche in parte in Sud America, ma la maggior parte andarono negli Stati Uniti, che hanno creato intere comunità negli Stati Uniti. Ci sono questi ucraini che hanno fatto carriera dentro le forze armate degli Stati Uniti, dentro le grandi multinazionali banche, ma anche dentro il Dipartimento di Stato, quindi dentro il Ministero degli Esteri e gli altri ministeri, e hanno raggiunto i vertici di questi, diciamo, di queste istituzioni pubbliche e private. Ci sono coloro che invece sono rimasti lì sul luogo in Ucraina, hanno continuato a coltivare questo anticomunismo feroce che poi, una volta separati dall'Unione Sovietica, una volta finita dall'Unione Sovietica, si è potuto esplicitare in tanti modi. Tutti i presidenti ucraini l'hanno appoggiato in qualche modo. E quindi tutto questo è sfociato in un, io lo descrivo molto dettagliatamente, anche portando le prove, testimonianze e quant'altro, in un vero e proprio colpo di Stato. Io raccontai queste cose e raccontai anche quello che accadde qualche mese dopo il golpe di Kiev in la principale città del portuale dell'Ucraina, insieme ad Odessa, dove ci fu un massacro, un vero e proprio massacro ad opera di nazisti, criminalità locale e polizia, quindi le forze dell'ordine ucraine. Furono questi soggetti assaltarono una casa dei sindacati, torturarono le persone, stuprarono le persone e poi diedero fuoco a tutto quanto, facendo bruciare vive centinaia di persone al loro interno. Una cosa orripilante, una strage, la più sanguinosa strage che è avvenuta in Europa dopo la seconda guerra mondiale, se escludiamo Srebrenica, cosa di cui non ha praticamente parlato nessuno. Io raccontai questa cosa e ne raccontai in molti articoli, in molte inchieste, e quindi l'anno successivo, quando il sindaco di Odessa decise di celebrare in qualche modo questo anniversario, decise di invitare un giornalista straniero, insomma, e scelsero me. E quando andai lì mi arrestarono semplicemente, cioè non riuscii proprio ad arrivare a Odessa perché mi arrestarono prima, con l'accusa di essere nemico del popolo ucraino, che è una tipica accusa da Corea del Nord più che da paese civilizzato. Mi resi conto, perché mi venne raccontato dai nostri diplomatici, che quindi persone che prima di aprire bocca, diciamo, ci pensano 50 volte, perché questo fanno i diplomatici, che l'Ucraina del 2015 era tale e quale al Cile di Pinochet, né più né meno. Solo che noi al Cile di Pinochet gli facevamo, diciamo, una sorta di guerra con embarghi, cose, manifestazioni, grandi pressioni internazionali. L'Ucraina invece abbiamo appoggiato quel regime, l'abbiamo aiutato a prendere il potere e poi gli abbiamo fatto pure un embargo contro chi in qualche modo lo osteggiava. E questo lo trovo assurdo. Però questo episodio qui secondo me è molto significativo. Io apro il libro e chiudo il libro, apro con la mia vicenda, chiudo con la vicenda del resto degli ucraini, cioè quello che poi è realmente accaduto in Ucraina.
Sì, naturalmente quando tu parli di Odessa, parli di una organizzazione che si chiama
Sì.
così. Che cos'è?
Allora, diciamo, è l'acronimo di un'organizzazione di, come se fosse una specie di dopolavoro degli ex SS, una cosa del genere, acronimo. In realtà è una sorta di internazionale nera di estrema destra, dove ci sono dentro nazisti, fascisti, eccetera, eccetera, che ha diciamo, creato il suo centro organizzativo in Sud America, principalmente in Argentina, ma anche in Brasile, in Paraguay, in Bolivia e così via. E poi si è espansa in tutto il mondo, sicuramente in tutta l'America Latina, ma anche negli Stati Uniti, in Europa, in Africa, in Asia e così via. Ed è un'organizzazione, come ho detto, fondata da nazisti e fascisti dell'epoca, quindi della Seconda Guerra Mondiale, e poi alimentata dai loro figli e dai loro nipoti, ma anche da tante persone che hanno aderito alla causa in qualche modo.
Quindi non stiamo parlando di reduci di guerra, non stiamo parlando di nostalgici o di una serie di persone che magari restano attaccati a degli ideali.
No, No, anche se la parte, diciamo, ideologica ha molto peso. Infatti nel libro ne parlo di queste cose, però diciamo si tratta di qualcosa di molto operativo, qualcosa che ha influito pesantemente su tutte le nostre vite, di italiani, di francesi, di tedeschi, di americani e così via. Ha pesantemente influito sulle nostre vite, sulla vita delle nostre società, sulle nostre democrazie o non democrazie quando sono sparite. Insomma, è qualcosa di cui avremmo dovuto preoccuparci e dobbiamo continuare a preoccuparci.
Perché è una cosa che riguarda tutti i settori della società sostanzialmente, cioè
Esattamente.
intacca qualsiasi settore.
Sì.
Ok, e quindi queste tue ricerche fino a dove ti hanno portato?
Intanto, appunto, spaziano in tutti i continenti. E spaziano anche nel tempo, cioè si parte il libro, la storia del libro parte dal 1944 e finisce ai giorni nostri. Uno dei problemi che mi ero posto è come raccontare questa storia che spazia, diciamo, non solo geograficamente, ma anche temporalmente. Geograficamente si può raccontare facilmente, temporalmente è più complicato perché sennò devi fare un libro di 2000 pagine per raccontare e diventa anche noioso. Quindi ho cercato di soffermarmi su alcuni episodi particolari, su alcuni eventi o anche luoghi simbolici e alcuni personaggi particolari o simbolici, insomma, che potessero riassumere in questa maniera tutto quello che è accaduto in tutti questi anni. Alcune cose che sono accadute in Sud America, altre sono accadute negli Stati Uniti, altre in Italia, altre nel resto dell'Europa e cerco ogni volta di legare l'episodio successivo più che a quelli precedenti, al sistema che si è andato mano a mano a sviluppare ed evolvere, perché ovviamente l'Odessa del 1945 non può essere uguale all'Odessa del 2020, perché sono altri tempi.
Senti, c'è qualche circostanza che ti è rimasta particolarmente impressa, della quale ci vuoi parlare, quindi una di queste che nel tempo hai seguito?
Dici singolo episodio o una cosa che si è sviluppata nel corso degli anni?
Sì, entrambe, insomma, nel senso per capire più o meno intanto la portata di questa cosa, no? Quindi che entità ha? Quindi ovviamente nel corso del tempo ci saranno degli episodi che ricorderemo, credo, anche tutti, però poi
Sì.
ci possono essere anche delle singole cose che comunque hanno destato certamente sgomento, no? In chi le ha vissute, probabilmente tu hai rintracciato lì delle situazioni di cui fare menzione chiaramente nel libro.
Allora, una di queste, per capire anche la portata di questa organizzazione, è l'11 settembre, nel senso che, come ho detto, a volte i vari centri di potere coincidono, insomma, si incontrano e quindi agiscono di comune accordo. Allora, l'11 settembre non è che i nazisti hanno fatto l'attentato l'11 settembre, non sto assolutamente dicendo questo, però da una parte, alcuni di quelli che l'hanno organizzato sono più o meno bazzicano, diciamo, in quell'area politico-culturale. E poi un punto fondamentale, un nodo fondamentale di quell'attentato, di quegli attentati, e cioè come sono stati finanziati, quindi tutto il flusso del denaro è passato proprio attraverso il banchiere di Odessa, cioè il banchiere di Odessa è quello che ha gestito questo flusso di denaro e in parte appropriandosi, non tanto per lui ma per l'organizzazione, quindi per Odessa, e ha gestito questa quantità di soldi ed è anche grazie a lui che gli attentati sono potuti accadere, quindi le sinergie in quel caso hanno funzionato molto bene, questo è un esempio, insomma, ma
Peraltro ricordo che di questa cosa qua dell'11 settembre noi abbiamo già parlato proprio con te quando facevamo riferimento all'ISIS piuttosto che all'Al-Qaeda, cioè a queste associazioni che comunque hanno qualcosa a che vedere con la situazione russa, chiamiamola così genericamente.
sì, questa è una cosa un po' più larga,
Sì,
diciamo.
certo.
diciamo, qui si apre completamente il discorso,
Sì.
in qualche modo sì, la nascita, la crescita
Però, come
dell'Isis.
dire, ci sono delle compenetrazioni,
Sì, ma
cioè.
questo è normale perché il mondo è cosa complessa ed è intrecciato, specialmente in un mondo globalizzato, tutto è
Certo.
intrecciato, quindi alla
No, è perché
fine
sai cosa,
si trova sempre
Franco?
legami su tutto, però non è che vuol
Certo, no,
dire che
perché molto
sono
spesso.
necessariamente la stessa cosa, ecco.
Certo, perché molto spesso invece è quello che l'opinione, diciamo così, della persona che ascolta un telegiornale, che quindi si trova di fronte a notizie di un certo tipo, è quella di renderle settoriali. Quindi è quella questione. O è quest'altra, quindi come se ci fossero spartiacque tra l'una e l'altra. Invece, molto spesso, anche grazie alle interviste che abbiamo realizzato con te, ci siamo resi conto come invece ci sia una incredibile compenetrazione tra cose che magari non c'entrano niente fra loro.
Esattamente, perché la vita è fatta così, cioè il mondo è fatto così, e più si va avanti e
Ma
più
non è
queste cose
così
si
che viene
intrecceranno.
raccontato, però.
Perché la semplificazione porta alla divisione, non puoi semplificare una cosa per farla complicata, farla complessa. Per semplificare devi per forza separare, no? Quindi ti occupi di quello, poi di quell'altro e così via. Più o meno così funziona l'informazione oggi, e in mancanza di approfondimento, perché non esiste l'approfondimento sostanzialmente, in mancanza di approfondimento resta semplicemente questa patina di tanti eventi, uno
Tasselli,
separato dall'altro,
sì.
non solo diciamo geograficamente, ma anche e poi per quanto, anche tematicamente e storicamente, cioè uno, ogni cosa è un discorso a sé, mentre invece non funziona così nel mondo. E ovviamente un'organizzazione così diffusa e così pervasiva, è così legata ai vari poteri, è normale che poi, diciamo, ciclicamente incroci la strada di questi soggetti, a prescindere se, anche quando non, anche senza volerlo, non so come dire, anche senza un'organizzazione comune per fare qualche cosa, queste strade si incrociano in continuazione.
Quando io prima ti dicevo è difficile che questo Quarto Reich fosse sconosciuto alle persone che sono di potere, intendo dire che molto probabilmente organizzazioni di questo tipo funzionano se hanno comunque alle spalle un appoggio o comunque qualcuno che non sia avverso.
Certo, però non è che deve essere l'intero, non so come dire, è
Ah,
come
beh, no,
quando
certo. Sì, ho capito.
no, noi, il nostro Stato italiano si è reso responsabile, per esempio, negli anni 60, 70, 80, di stragi, non so, stragi di Stato, ma anche più avanti, stragi pure negli anni 90, gli stragi della trattativa Stato-mafia, sai, stragi di Stato, ci sono state delle stragi di Stato, non vuol dire che lo Stato italiano è stato responsabile di quelle stragi, non vuol dire che il Presidente del Consiglio dell'epoca, quale che fosse, fosse lui il responsabile, vuol dire che dentro lo Stato italiano ci sono gruppi di potere, poi ce ne sono anche altri che li combattono, insomma, diciamo che le istituzioni sono formate al loro interno da vari gruppi di potere, una volta prevale uno, una volta prevale l'altro, ci sono gruppi di potere che si sono legati a questi soggetti, che sono legati a Odessa, cioè Odessa è responsabile, io questo lo racconto, di buona parte del terrorismo che è avvenuto nel nostro paese, per esempio. E in questo caso il nostro Stato ha partecipato, non tutto lo Stato, vuol dire che ci sono settori del nostro Stato che hanno partecipato. Cioè, è importante distinguere queste cose, che non è, perché se no uno pensa sempre a, perché se si pensa che tutta l'amministrazione statunitense ha fatto una cosa, tutto lo sa, non capisce nemmeno perché, diciamo, non è in grado nemmeno di controbattere quando gli si dice: ah, ma però c'è stato quell'investigatore, quel poliziotto che invece ha provato a smascherare. Ma come smascherano se stessi? No, sono semplicemente poteri differenti, c'è chi è indipendente, chi invece è sottomesso a un potere e chi è un altro.
Sì.
E c'è una parte, purtroppo, anche del potere del nostro paese, ma di tanti altri paesi, che era legata, è legata a Odessa. E ancora è così.
Quanto potere secondo te hanno in questo ambito i servizi segreti?
I servizi segreti hanno moltissimo potere perché agiscono esattamente in questo è il loro mondo, il mondo di quello che non appare. Non è che Odessa c'è una sezione di partito di Odessa, no? È qualcosa che non appare. E quindi, come tutte le cose che non appaiono, si ritrovano in questa sorta di sottomondo, no? È il mondo in cui agiscono i servizi. Quindi i servizi hanno molto a che fare, però pure lì non è che tutti i servizi, ci sono i servizi che hanno a che fare con questo mondo perché lo combattono e i servizi che hanno a che fare con questo mondo perché ne sono complici.
Ok, nel momento in cui tu prima hai citato la CIA, c'è da dire che la CIA, insomma, non si rende mai partecipe di cose particolarmente gradite. La metterei così. Intanto voglio capire il motivo e poi voglio anche da te capire quanta partecipazione ci sia in questa associazione.
Allora, diciamo che la CIA ha molto a che fare con Odessa. Odessa è potuta nascere perché un uomo, che era all'epoca il capo del controspionaggio militare statunitense in Europa, che era un nazista, lo posso dire senza essere smentito, nel senso che le sue idee erano naziste, i suoi amici erano tutti dirigenti del Terzo Reich. Quindi era un nazista. Quest'uomo vedeva ovviamente di buon occhio i nazisti e i fascisti e diciamo li vedeva con estremo odio e astio invece l'Unione Sovietica di Stalin, quindi era quello il suo nemico. E quindi questa persona in tutti i modi cercò di aiutare questa grande fuga, o quantomeno diciamo, aiutò anche fatto di poter organizzare questa internazionale nera. Quest'uomo poi è successo che è diventato il capo incontrastato della CIA. Quando la CIA è giunta in NATO, dopo poco, quest'uomo è diventato il capo della CIA, lo è stato per tantissimi anni. Finché a un certo punto Kennedy, che era una persona, diciamo, per bene, si è trovato questo personaggio di fronte, l'ha proprio licenziato in tronco perché ha detto: io con un personaggio del genere non voglio avere nulla a che fare. E qui però si trascinerebbe addirittura in altre cose. Diciamo che se si va a vedere poi, si fa un'inchiesta seria sulla morte di entrambi i fratelli Kennedy, si vede chiaramente l'impronta di questo Allen Dulles, che era appunto questo capo della CIA che nazista, che ha aiutato i suoi camerati, i suoi fratelli, insomma, di Odessa. Quindi è evidente che quando tu c'hai un imprinting del genere, poi cresci in un certo modo. Quindi i servizi segreti americani, per conto di una visione anche americana di sottomissione dell'America Latina, dello sfruttamento delle sue risorse, di parte dell'Africa, dell'Europa e così via, hanno utilizzato il materiale che avevano a loro disposizione. Non c'erano risorse migliori di quelle degli allora servizi segreti del Terzo Reich per poter spiare l'Europa dell'Est durante la guerra fredda, no? Loro avevano già una rete enorme di spie e hanno mantenuto quella, solo che erano le spie naziste, però hanno mantenuto quella rete lì, la CIA, per poter spiare i sovietici e i suoi alleati. Non c'è, se devi fare dei colpi di Stato, devi organizzare gli squadroni della morte o devi mettere su delle organizzazioni che combattono i sindacati, le organizzazioni contadine e così via, non c'è nulla di meglio che questo genere di persone. Quindi loro hanno abusato di Odessa in America Latina. Per tutte le schifezze che hanno fatto, uso questa parola perché si tratta di schifezze, per 60 anni. Loro hanno utilizzato in Europa questi personaggi per stabilizzare l'Europa, creando Gladio. Gladio è sostanzialmente una sorta di propaggine di Odessa, di manovalanza. e questo gli ha permesso di impedire che le sinistre in Europa, in Francia, in Italia, in altri paesi andassero al potere, no? Quindi hanno fatto stragi, assassini e così via, utilizzando queste persone. Quindi diciamo che la CIA ha molto a che fare.
Ma sai, quando tu ci hai detto, no, l'11 settembre, e comunque già per il fatto che è dal 1944 che insomma ci si può permettere di fare il bello e il cattivo tempo in più stati, cercando magari di orientare quella che è la storia di una nazione, di più nazioni, attraverso fatti epocali importantissimi, stragi di Stato come sottolineavi tu, omicidi efferati e quant'altro, no? Facendolo così impunemente. Cioè, come si può, come dire, non riuscire a fermare in tanti anni un potere così rilevante? Perché non c'è voglia? O perché diciamo è un po' come se fosse, no, un mito che magari uno pensa sì, c'è, però in realtà non è ben delineato questo di Odessa.
È un po' di tutto, nel senso, da una parte non c'è voglia, dall'altra c'è necessità che ci sia, perché c'è una parte, come ho detto prima, che ne ha avuto bisogno, quindi è fondamentale che ci sia, perché magari condivide anche gli stessi ideali, perché no? Quindi una parte ha bisogno di questo potere, una parte non ha la volontà di combatterlo, poi c'è una parte, che secondo me è anche la più vasta, che semplicemente lo ignora. Perché c'è anche questo, e quindi lo ignora, lo sottovaluta, quindi non si impegna semplicemente perché non lo ritiene un problema. Ecco. Non si sono, diciamo, un tema poco battuto per il semplice fatto che, come ho spiegato prima, l'informazione non è più fatta di inchieste, soprattutto di inchieste che vanno alla ricerca di qualcosa. Che non apparentemente non tocca la vita di tutti quanti noi quotidianamente. Le inchieste si fanno sugli sprechi della pubblica amministrazione, si fanno sulla corruzione, si fanno sulla mafia, cioè su cose, diciamo, che ci prendono quando si fanno, se no, chi se ne frega, no? Più o meno questo è
Sì,
diciamo,
il
il
mood.
modo. Il mood sì,
Sì.
dei nostri media, dei nostri giornalisti. All'epoca io il terzo libro che faccio sul tema, il primo libro che feci, che c'è un titolo simile per esempio, peraltro, si chiama Il Quarto Reich, si intitolava, 25 anni fa affrontai appunto questo tema per primo e raccontai di quello che avevano fatto gli ex nazisti. Che hanno continuato a fare in America Latina, cioè che non erano semplicemente dei pensionati o delle persone che si erano messe a fare altro, ma avevano continuato a fare quello che sapevano fare, protette da questo sistema che ho spiegato. E quindi all'epoca ricevetti venni denunciato da Erich Priebke, il boia delle fosse ardeatine, che mi contestò in particolare questa cosa. Proprio il fatto che lui diceva: io dopo la guerra, durante la guerra ero un soldato, quindi obbedivo agli ordini. Dopo la guerra ho smesso di fare il soldato, ho fatto l'insegnante e quindi non mi potete accusare di qualcosa che non ho fatto. Questa in sostanza era la cosa. Ci fu un processo anche lungo, insomma, con testimoni da mezzo mondo, eccetera, eccetera. E al termine di questo processo io vinsi in primo grado, in secondo grado e in Cassazione. Quindi posso affermare senza poter essere smentito, perché esiste una sentenza che dice questo, che Priebke e comunque in generale gli ex nazisti hanno continuato a fare i nazisti dopo. È un, diciamo, un processo unico nel suo genere, perché è la prima volta che un tribunale nel mondo dibatteva su quello che hanno fatto i nazisti dopo la seconda guerra mondiale, non quello che hanno fatto durante. E ne riconosceva la colpevolezza.
Il fatto che tu dica quello che hanno fatto i nazisti dopo è una cosa che mi inquieta tantissimo. E come a me, immagino anche a chi ci ascolta, perché insomma sappiamo bene già di quali crimini si siano macchiati durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo che cosa è successo invece? Cioè in America Latina.
Hanno fatto, se uno pensa alla dittatura di Pinochet, se uno pensa alla dittatura in Argentina con i Separatistas, se uno pensa agli squadroni della morte che hanno insanguinato il Brasile, la Colombia, il Salvador, il Nicaragua e un sacco di altri paesi, sono loro, non è che è un'altra cosa. Adesso ho citato le cose più clamorose, ma insomma c'è la Bolivia, c'è il Paraguay, c'è l'Honduras, è pieno di paesi, insomma, solo in America Latina, in Africa. Quello che hanno fatto in tantissimi, diciamo, paesi che hanno cercato di decolonizzarsi e quindi hanno fatto cose terrificanti, insomma, solo che dell'Africa non frega mai niente a nessuno, quindi non parliamo. Ma insomma, hanno fatto cose brutte, cioè, come dire.
Chiamiamole così. Quindi questo libro, insomma, è un po' il resoconto successivo di quello che è accaduto negli altri.
No, anche in Italia.
No, dicevo, è quello che è accaduto negli altri libri, cioè nel senso tu continui un tuo percorso attraverso
questo
libro.
Sì, in realtà io, chi lo legge non è che ha bisogno di leggere gli altri due, insomma dovrebbe essere esaustivo questo terzo libro, quindi ci sono molte cose che ho raccontato in quegli altri libri e si ritrovano qui, però ci sono anche molte cose nuove, è anche una visione un po' diversa, perché ovviamente andando avanti con gli anni mi sono reso conto di una serie di cose di cui non mi ero reso conto prima.
Guarda, dopo il processo con Priebke, io ritorno ad una frase che ti ho già detto, e cioè la diciamo a chi ci ascolta, che Franco Fracassi viene, diciamo così, ad essere un po' lo zimbello dei suoi amici, perché dicono tutte le cose le fa Franco, come se la sua vita fosse un'odissea, ma in realtà è esattamente quello che è, perché insomma non è proprio cosa di tutti i giorni intanto trovarsi faccia a faccia con un nazista, e va bene, però in generale anche il primo capitolo, così come si apre il primo capitolo di questo libro, di te che scendi dall'aereo e vieni arrestato, pure non mi sembra neanche che questa sia una situazione
no.
Che capita a qualsiasi
fortuna,
giornalista. Allora raccontaci per favore qualche altra cosa, perché insomma, poi tra l'altro, come le racconti tu, veramente sembrano delle storie incredibili, e sicuramente lo sono. Però con il tuo modo così pacato io ti starei a sentire per ore. Mi devi regalare qualche altra cosa dal libro.
Non so, io nel libro non è, in realtà non è che parlo di me, cioè faccio un'inchiesta, insomma, però l'altra cosa, diciamo, che inserisco, perché poi sono tante cose che non racconto ovviamente in questo libro, che sono episodi che hanno a che fare con Odessa, insomma, miei personali, e racconto c'è un capitolo dove c'è l'intervista a uno dei personaggi chiave di tutta questa organizzazione, anche se questo personaggio è sostanzialmente diventato adulto dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi non ha avuto nessun ruolo nella Seconda Guerra Mondiale, ed è un italiano, paradossalmente non è tedesco né di qualche strano paese, ma è un italiano. Si chiama Stefano Delle Chiaie, è uno che è entrato in tutti i processi praticamente delle stragi, è stato accusato di aver preso parte al golpe del 1970 che si è svolto in Italia, è stato accusato di tantissime cose, e lui è un uomo chiave perché era l'uomo di collegamento, lui e Licio Gelli erano la coppia, diciamo, gli uomini di collegamento tra l'Odessa europea e l'Odessa americana. Americana intendo proprio tutta l'America, dalla punta del Cile fino agli Stati Uniti, insomma. E io sono stato una delle, non so se l'ultimo, sono una delle ultime persone a intervistarlo, Delle Chiaie, ma ha lasciato una lunga intervista in cui ha raccontato un sacco di cose. E ovviamente molte cose le ha negate, perché cioè, è stato assolto in alcuni processi, sarebbe stato accusato, insomma, non è che
ci sta.
Aver fatto stragi e cose del genere, quindi, però molte cose invece sono state, alcune cose che ha raccontato sono, come dire, le ha confermate, per lui era quasi normale, per me era una cosa ghiacciante. Cioè, lui ha parlato di Pinochet come di un bravo ragazzo, una persona simpatica, gioviale, eccetera, eccetera, mentre diciamo che non è esattamente l'idea che uno si è fatta del personaggio, insomma, se poi pensa a tutto quello che ha combinato. E lui c'ha questo modo di, aveva questo modo, diciamo, di raccontare questo approccio verso persone che hanno commesso crimini orrendi, che invece lui vedeva come delle persone positive, positive della nostra storia e positive della sua storia personale anche. E quindi c'è questa stranissima dicotomia, insomma, tra il negativo che tutti noi ci possiamo vedere in quello che lui raccontava e invece il suo modo di approcciare le cose. Mi ha lasciato veramente molto colpita questa cosa,
sì.
Molto colpita.
Sì.
Dopodiché, appunto, in seguito a questo libro, visto che il libro è ancora non uscito, non so che cosa accadrà, il primo sempre libro Quarto Reich, in seguito a quel libro io dovetti proprio scappare dall'Italia tra le varie cose,
se vuoi avere detto, i tuoi amici hanno ragione inesorabilmente, direi.
No, perché diciamo due fratelli neofascisti, insomma, che mi presero di punta, di cui io parlai in quel libro lì, decisero di farci, cioè, mi vengono proprio a minacciare fisicamente in redazione quando, insomma, mentre stavo lì, e poi scrissero sui muri che dovevo andare a fare compagnia ai vermi, insomma, c'era una serie di cose per cui io scappai letteralmente, cioè, dopo essere stato protetto da Digos per un mesetto, me ne scappai, cioè andai via dall'Italia, insomma, per risolvere la cosa. Il caso ha voluto, lì veramente siamo quasi sul reale spinto. Io andai in Sudafrica e un giorno, in una sera, insomma, stavo dentro un locale, un pub, stavo uscendo mentre uscivo dal pub, sento una voce forte, stentorea, che dice: camerata Fracassi, a noi. E io mi sono girato e ho trovato uno dei due che mi aveva minacciato, che stava in piedi al centro di questo locale con il braccio teso così. Io sono letteralmente sbiancato, ho detto: Dio, mi hanno raggiunto pure qua.
Sì.
E invece ha voluto che io mi sedessi al suo tavolo, io ho obbedito, insomma, per non irritarlo particolarmente, e invece lui mi ha trattato come un amico, perché lui sapeva che io stavo lì per colpa sua, e lui, però lui pure era un fuggiasco, ma era un fuggiasco dalla giustizia italiana, era un latitante, però lui mi vedeva a me pure come un fuggiasco, anche se era colpa sua, cioè, questo è il paradosso di tutta questa vicenda. E quindi si trovava, diciamo, trovando questo parallelo tra me e lui, trovava una sorta di empatia, no? Diceva: ma siamo sulla stessa barca.
Che
Dice: non siamo
bello.
sulla stessa barca, perché io non sono latitante dello Stato italiano, io sono latitante da te.
Esatto. Da lì hai capito che potevi ritornare, insomma, sostanzialmente.
Più o meno, ma tutta la sera è stato lì a raccontarmi, come se fossi un amico suo, mentre invece era il mio aguzzino quasi. E quella sera, ovviamente, per tornare a casa, anche se abitavo a 5 minuti di macchina lì, ci mesi una quarantina di minuti, perché feci il giro di tutta Johannesburg per sicurezza, insomma, per non far capire le cose. Però, insomma,
ribadisco che i tuoi amici hanno ragione. Senti, volevo dire anche una cosa. Dal momento in cui tu, ecco, hai, come dicevamo prima, no? Cioè, ti sei accostato anche soltanto per il tuo lavoro a personaggi tipo Priebke, o comunque a personaggi, perché insomma nel corso della tua carriera so che di cose ne hai viste in abbondanza, no? Quando ti ritrovi, ti scopri ad avere a che fare con il male, quello che può essere definito come il male assoluto, no? Attraverso le persone che hanno compiuto il male nei confronti degli altri, per esempio, che si sono rese veramente protagoniste di fatti assolutamente clamorosi. Che sensazione hai? Cioè, come riesci ad approcciarti a queste persone e che cosa queste persone ti rimandano?
Di solito io cerco di creare sempre un'empatia con le persone con cui ho a che fare.
Quindi a prescindere, perché, dal soggetto.
Sì, a prescindere dal soggetto, sì. Pure se c'ho davanti un assassino, mi ricordo una volta mi ritrovai in un posto, c'era questo qui che un killer che c'era 27 cose in faccia, 27 tatuaggi in faccia.
Ah.
E io gli chiesi che sono queste cose e lui mi rispose: sono io, ogni persona che uccido mi faccio un tatuaggio. E io mio inizi Dio. A ride, gli diedi una gran pacca sulla spalla gli dissi in Afrikaner, perché era quello lì, era sempre in Sudafrica, e dissi: non dire cazzate. E lui si mise a ridere perché non pensava che io potessi dire una frase del genere nemmeno in Afrikaner. E quindi si creò una cosa per cui cominciò a raccontare un sacco di cose, insomma, mi portò in giro a far vedere i posti dove uccideva le persone, come le torturava, queste cose qui.
Oh mio Dio!
Quindi diciamo che cerco di, perché è inutile andare a affrontare qualcuno e insultarlo, perché sennò, cioè,
non parlavo dell'insulto, volevo proprio sapere se effettivamente da queste persone traspare qualcosa, no? Allora, oppure se risultano essere le più pacate che tu abbia mai incontrato.
Alcune sembrano normalissime, altre non lo sembrano per niente, altre si capisce che sono
strane.
No, strane, ma si capisce anche dalle cose che dicono, cioè dicono delle cose agghiaccianti, delle cose razziste, delle cose, cioè sprizzano cattiveria a tutti i pori. Ci sono alcune persone che sono così, non c'è dubbio, e lì devi semplicemente cercare di farla proprio uscire tutta la cattiveria, perché ovviamente più loro raccontano e sempre meglio è. Quindi io parto da questo presupposto, bisogna fargli raccontare, perché hanno tante cose da raccontare, e il fatto che raccontino queste cose è utile sia per comprendere, sia per scoprire magari cose che uno mai nemmeno se ne immagina, e se uno mi fa raccontare queste te raccontano, insomma, ti aiutano a fare collegamenti e così via. Quindi appunto cerco, certe volte magari uno rimane un po'... Una volta ho intervistato uno, c'era una pistola sul tavolo e mi ha detto, dice: in questo momento provo un irresistibile desiderio di spararti in faccia, mi ha fatto. Io che ti devo dire, uno così, in effetti era un po', questo era inquietante parecchio. Era
il
uno
fatto che
poteva...
tu ci sia ancora mi sembra, no, che
sì,
questo impeto,
per dirti, ogni tanto quando gli prendeva la fregola si metteva al balcone, aspettava che passasse una persona all'altro lato della strada e gli sparava.
Ma non scherziamo.
Intanto uccideva qualcuno perché ha bisogno di uccidere. Sentiva questa cosa, insomma. Non è un serial killer, siamo proprio persone normalissime.
Beh, la normalità è un concetto molto vago, evidentemente.
Sì. Però, diciamo, il mondo produce anche questo genere di personaggi.
Certo, assolutamente. Poi immagino che, come dicevamo prima, no? Nella tua lunga carriera, chiaramente poi ti ha portato anche a scrivere una valanga di libri e chiaramente a essere corrispondente, quindi giornalista da parecchi anni, insomma tu ne abbia viste di tutti i colori, come si suol dire. Beh, però poi, insomma, è anche amplissima la tua conoscenza, soprattutto delle questioni che riguardano l'estero, quindi chiaro che, insomma, i fatti di casa nostra molti di noi li conoscono, certamente quelli dell'estero ai più sembreranno quasi sconosciuti, quindi una buona occasione sarà leggere Quarto Reich. E adesso io vorrei che tu spiegassi come riuscire a procurarsi questo libro.
Comunque anche i fatti di casa nostra, ribadisco, Quarto Reich serve per comprendere anche i fatti di casa nostra, quelli passati e quelli più recenti. Detto questo, il libro non
per non rovinare proprio tutta la sorpresa, perché se no, ok.
Il libro non si trova in libreria, non si trova nei normali canali di distribuzione Amazon e così via. L'unico modo per averlo è scrivermi un'email. Lo so che può sembrare bizzarro, però è...
Guarda, probabilmente rispetto a quello che abbiamo già di cui abbiamo già parlato fino a questo istante, diciamo, questa è soltanto una cosa, no? La meno bizzarra di tutte. Quindi scrivete direttamente all'autore, che sì, è un po' come diciamo avere un vestito su misura. Quindi...
Esattamente. francofracassi1 a numero@gmail.com. Quando mi scrivete e poi si instaura un dialogo io con quelli che hanno acquistato il mio libro, mi hanno scritto, gli ho risposto, alcuni mi hanno chiesto il numero di telefono, gliel'ho dato, mi hanno chiamato, mi fanno domande di vario genere, si instaura un feeling, oltre al fatto che tutti quelli che ovviamente mi acquistano il libro in questa maniera, quindi di cui io conosco il nome, a tutti io faccio la dedica, cioè non gli mando solo il libro,
Vero, è
loro ricevono il libro
vero.
con la dedica personalizzata, e se lo vogliono regalare a qualcuno, dico a chi lo vuoi regalare, loro mi danno i nomi e io lo dedico a queste persone. Quindi
Allora, è un vezzo fantastico, io lo considero tale, Franco, però sicuramente è una bella cosa che tu voglia, diciamo, interagire direttamente con i lettori. Non capita frequentemente, questo bisogna dirlo.
perché?
Beh, perché molto spesso gli autori dei libri, anche di bestseller, sono lontanissimi rispetto ai loro lettori. Invece il fatto di poter essere raggiungibili, poter magari instaurare un dialogo con chi ti segue, con il tuo lettore, avere magari anche un'impressione, no? Che ne pensi del mio libro? Ti è piaciuto? No? E poi indirizzarlo magari in base a questa lettura su altre cose, certamente resta una cosa del
Sì,
tutto.
alcuni mi hanno scritto che hanno trovato dei
Vero?
fusi per dire,
Pure!
dicendo, guarda che a pagina 50, mi hanno mandato le foto, a pagina 57 c'è questa cosa, alcuni mi hanno scritto anche
Che
questo.
meraviglia! E vabbè, dai, insomma. Bene, quindi per avere il libro Quarto Reich di Franco Fracassi, scrivete direttamente all'autore. Se non avete colto la mail, la scriviamo nella descrizione di questo video. E io ringrazio ovviamente Franco per essere stato con me, per averci fatto fare questo viaggio nel tempo e nello spazio, naturalmente, del Quarto Reich, di queste vicende incredibili che, insomma, hanno fatto la storia e ancora la stanno facendo, evidentemente, del nostro paese. Grazie.
Prego,
Ciao,
grazie.
buona serata.
Ciao, buona serata a tutti.
Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.